Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti da Eliana Storri nel nostro appuntamento con Effetti Collaterali, lo spazio del venerdì dedicato alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Il tema di oggi sono le malattie rare. Domenica prossima, 28 febbraio, ricorre la giornata delle malattie rare, nata per contribuire all'aumento della sensibilizzazione su quelle malattie che a volte risultano fatali. Le malattie rare sono croniche, progressive, degenerative. Lo slogan di questa giornata 2010 è «Pazienti e ricercatori insieme per la vita». Ne parliamo con il professor Giuseppe Zampino, responsabile del Servizio di Epidemiologia e Clinica dei Difetti Congeniti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Inizio col chiederle, quando una malattia viene considerata rara, qual è il numero minimo di persone che ne devono essere affette per essere tale?
La rarità è un numero, è una frazione, 1 su 2000. In realtà, se noi consideriamo malattia rara, 1 su 2000 è solo una parte del problema, perché in realtà le malattie rare sono numerosissime. Se ne calcolano almeno 3.000, alcuni siti ne danno 5.000 e si calcola che ogni settimana ci sono almeno 5 condizioni rare nuove che vengono descritte. Quindi se noi andiamo poi a mettere la somma di tutte queste condizioni, la probabilità di avere un bambino con una malattia rara o con una disabilità congenita, o meglio un paziente, è molto alta, arriva 1 su 200 almeno.
Quante persone in Europa e in particolare in Italia hanno una malattia rara?
Parlando da pediatra, perché sono un pediatra, abbiamo fatto una stima, considerando la popolazione pediatrica di circa 10 milioni in Italia, i bambini, i ragazzi che hanno una malattia rara sono almeno 50.000, quindi con un rapporto appunto di 1 su 200.
Ma mi pare di capire che quindi è più comune che una malattia rara colpisca un bambino piuttosto che insorga in età adulta?
No, insorge anche in età adulta, però il punto e che gli stimi di incidenza, o meglio di prevalenza, sono state più facili da formulare nella popolazione pediatrica.
Inutile fare un elenco ovviamente di queste malattie, visto che, come ci diceva, sono davvero tante, ma giusto per capire di cosa si tratta, ce ne può citare alcune?
Le malattie rare in genere sono condizioni che per la maggior parte dei casi hanno un'eziologia genetica, poi vedremo, e tra le condizioni sono condizioni che investono diverse strutture di organi, per cui abbiamo delle condizioni che sono con ritardo psicomotorio, e alcune condizioni di cerebropatia, altre che invece possono non investire l'area del sistema nervoso centrale, ma possono investire lo scheletro, per esempio come la condroplasia, oppure altre che investono in modo particolare il cuore, come la sindrome di Marfan, o altre che investono la cute, come la neurofibromatosi. Quindi diciamo ogni distretto può essere coinvolto in una condizione che comunque ha un certo livello di complessità.
Quindi possiamo dire che vengono raggruppate secondo i sintomi?
Vengono raggruppate essenzialmente...
O secondo i danni?
Anche, diciamo. Anche. Soprattutto per qual è il sistema che maggiormente viene coinvolto.
L'essere degenerativa o cronica o progressiva sono caratteristiche comuni a tutte le malattie rare?
Non necessariamente, alcune condizioni sono croniche ma non sono progressive e non sono degenerative. Diciamo, le condizioni degenerative sono principalmente quelle metaboliche.
E che ruolo ha la genetica, la familiarità?
Come dicevo prima, la maggior parte delle malattie rare ha un'eziologia genetica e questo significa per la famiglia un grosso impatto emotivo, perché c'è sempre la colpa riproduttiva, per cui insomma anche l'accettazione della malattia può essere difficile E poi, essendo una condizione genetica, cioè la differenza tra una malattia, per esempio la tubercolosi, la malattia è qualcosa che ti viene esternamente, che devi combattere. Quando invece è qualcosa che ti coinvolge direttamente, è una condizione, la sinuidità è una condizione, la Marfan è una condizione, tu non puoi combattere quello che è il bambino stesso, cioè è il bambino che ha la sindrome di Marfan, per esempio. Quindi devi fare un'operazione non solo di non tanto di combattere, ma di accettare la malattia e di mettere fare in modo che ci siano delle strategie che rendono meglio accettabili questa condizione.
È vero che per la stessa malattia i sintomi possono essere diversi da paziente a paziente?
Come esiste una variabilità del normale, esiste una variabilità di ogni condizione, per cui ci sono delle condizioni che in un familiare possono essere molto espresse, in un altro familiare, nell'interno della stessa famiglia, possono essere poco espresse.
E qual è la difficoltà maggiore nella diagnosi di una di queste malattie?
Noi parliamo di condizioni rare, a volte estremamente rare. A volte ci sono delle sindromi in cui sono descritti 5, 6, 10 casi. Questo significa che la diagnosi può essere difficile, molto difficile, richiede dei tempi molto lunghi. A volte c'è bisogno di centri specialistici che stanno fuori anche della regione in cui il bambino vive. E a volte c'è bisogno di laboratori per arrivare all'accertamento molecolare che stanno a volte anche al di fuori dell'area nazionale. Quindi questo significa tempi lunghi. Ma rarità non significa solamente un problema diagnostico, è anche un problema assistenziale, nel senso che quando hai una condizione comune sai come muoverti, il medico sa qual è il trattamento. Quando è una condizione estremamente rara non c'è una consolidata conoscenza della storia naturale di quella condizione, per cui non sai ben definire la prognosi, non hai delle linee guida di gestione, non hai dei trattamenti ben definiti, delle linee guida ben consolidate. Nell'ambito della sindromologia, per esempio, 10-11 sono le condizioni in cui le sindromi hanno delle linee guida, e sono quelle ovviamente più frequenti, perché è una popolazione tale che, a cui puoi fare una media delle situazioni a cui sono coinvolti. Nella maggior parte delle condizioni sono tantissime, si viaggia un po' a vista, perché le condizioni sono così rare che fare una valutazione, un'inferenza di storia naturale di pochi pazienti è difficile. Anche se però in questa situazione la storia naturale anche di un unico bambino, di un unico paziente, può determinare informazioni preziose per la previsione della storia naturale più in generale della malattia. Per cui se io ho un bambino con la sindrome di Costello che riesco a seguire bene nel tempo, avendo tutte le informazioni non solo mediche ma anche quelle sociali, una volta che definisco il suo profilo sociosanitario posso in qualche modo aiutare altri bambini con la stessa condizione.
Quindi la prima difficoltà ovviamente è la diagnosi, che potrebbe anche arrivare con tempi molto lunghi, giusto?
Prima difficoltà la diagnosi, seconda difficoltà il trattamento, come dicevo, terza difficoltà è l'accettazione della malattia da parte del paziente, perché ovviamente quando un paziente è affetto da una condizione estremamente rara si sente un po' come un marziano, nel senso che non ha altri vissuti di pazienti simile al suo, quindi con cui confrontarsi, quindi rende ancora più fragile questa condizione di malattia, tra virgolette.
Poi dell'aspetto psicologico ne parleremo. E perché mancano i farmaci che possano curare queste malattie?
Mancano farmaci perché le condizioni sono rare e quindi se sono rare a volte non si conoscono i meccanismi. Laddove si conoscono i meccanismi è difficile impostare una ricerca farmacologica per un piccolo nucleo di pazienti, perché diciamo ha degli alti costi una ricerca, per cui se poi l'industria non ha diciamo un pagamento di questo sforzo economico difficilmente investe, per cui se deve investire in una terapia che coinvolge 200-300 pazienti in tutto il mondo i costi sono troppo alti per poter affrontarle.
Possiamo dire quindi in sostanza che ci si augura che aumentino le persone affette dalla malattia rara X in modo che possa crescere l'interesse economico da parte delle case farmaceutiche?
Beh, non è forse questo l'augurio, quando probabilmente il rilevamento, non tanto il crescere, quando il rilevamento più possibile dei pazienti affetti da quella condizione, cioè forse un augurio è che tutti i pazienti affetti da quella rara condizione vengano individuati, e già questo potrebbe aumentare il numero, sì.
In che modo possono cambiare le cose?
Se da una parte si investe molto sulla ricerca di tipo biomedico, perché c'è la necessità da parte della famiglia di sperare in un trattamento, forse un grosso sforzo dovrebbe essere fatto molto di più in una ricerca sociosanitaria, nel senso che quando mi trovo di fronte a una condizione cronica disabilitante che coinvolge moltissimi sistemi, prendiamo un bambino con una sindrome qualsiasi, dove c'è coinvolgimento di cuore, polmoni, orecchio, occhio, sistema nervoso centrale, la prima cosa che devo fare è cercare di attuare una strategia di trattamento integrato, cioè devo coordinare gli interventi di tanti specialisti. Quindi io, prima di tutto, devo avere, nell'ambito delle diverse regioni italiane, centri che fanno un'assistenza integrata multispecialistica, dove tutti gli specialisti sanno che cosa fare. Ma noi parliamo di condizioni croniche, disabilitanti, che investono tutto il vissuto del bambino e della famiglia e che quindi non possono essere limitate solamente alle pareti dell'ambulatorio. Bisogna aprire le porte dell'ambulatorio, arrivare sul territorio, e qui è l'elemento forse nuovo per un medico, cioè il medico deve lasciare il camice e vestirsi di una nuova veste, che è quella di un operatore che svolge funzioni di raccordo non solo sanitarie ma anche sociosanitarie, quindi diciamo un coordinatore multisettoriale oltre che multidisciplinare. Questo modo di coordinare tra le strutture specialistiche e le strutture del territorio hanno un unico scopo, quello di impedire la disintegrazione del bambino e della famiglia. Se noi immaginiamo un bambino con tanti problemi e la famiglia che deve girare per tutti gli specialisti per trovare una soluzione al problemi di vista, a problemi di udito, al problema del ritardo, al problema della maldigestione, al problema della difficoltà a dormire, al problema dell'inquadramento neurologico.
È impossibile gestirlo.
E poi ancora la famiglia deve sapere come muoversi nell'ambito del sociale, avere un insegnante di sostegno che sia coordinato con i centri di riabilitazione. Questo significa per la famiglia una disintegrazione. L'unico modo per aiutare una famiglia a questo punto non è tanto un farmaco, ma soprattutto un atteggiamento nuovo, integrato, di collaborazione, di forte collaborazione, che permette alla struttura specialistica, alla struttura di territorio, le prime che sono conoscitrici della malattia, le seconde che sono conoscitrici delle risorse che sono sul territorio dove tutti i giorni il bambino vive, solo questa integrazione di conoscenza permette di far star bene il bambino e la famiglia.
Quindi l'attenzione all'aspetto psicologico del bambino, il sostegno alla famiglia, e un altro aspetto ovviamente è la ripercussione sociale, perché questa famiglia si trova comunque ad assistere un bambino con questo tipo di problemi rispetto ad una società che non ammette in maniera molto, non sono molto contenti di avere di fronte un bambino, una persona comunque che ha una malattia di cui si capisce poco.
Sì, difatti, anche se è difficilissimo una ricerca di tipo farmacologico, è ancora più difficile un cambiamento che parte dal profondo, un cambiamento di costume, un cambiamento di cultura, un cambiamento di atteggiamento.
Esatto.
Sì.
Infatti il punto era proprio questo. Professore, lo scambio di informazioni a livello internazionale fra medici e ricercatori è ovviamente fondamentale per la scoperta di una nuova malattia rara, dare il nome a una nuova malattia rara e lo studio di un farmaco da parte dei ricercatori. C'è questo scambio, quindi?
È assolutamente fondamentale, perché quando parliamo di malattia rara, parliamo, come dicevo, di pochi numeri. Per poter avere una maggiore conoscenza abbiamo bisogno di riunire il più possibile i pazienti con quella condizione, in modo da poter fare degli studi con una numerosità, un campione più grandi, che diano quindi più risultati, con più scientificità, diciamo così.
Professore, c'è una malattia rara più comune, se si può dire così?
La condizione a malattia rara più comune...
Tra le malattie rare, qual è quella che voi medici riscontrate più frequentemente?
Nell'ambito della disabilità congenita è la sindrome di Down, che volendo potrebbe non essere neanche definita malattia rara, visto che l'incidenza è di 1 su 600, 1 su 700. I dati di prevalenza però la fanno arrivare a 1 su 2000 in relazione al fatto che ci sono interruzioni volontarie di gravidanza, per cui poi sul territorio non sono 1 su 700 ma sono 1 su 2000 almeno. Quindi è la sindrome di Down, diciamo, il prototipo di una condizione congenita disabilitante.
E quella che meno si conosce?
Ah, lì sono infinite. Come dicevo, ogni settimana ce ne stanno 5 nuove, quelle 5 nuove sono 2, 3, 4 casi, sono tantissime, che hanno dei nomi improponibili.
Perché difficili a pronunciare proprio.
No, prendono in genere il nome del primo scopritore della condizione, ma insomma ne sono tante, sono tantissime.
Secondo lei qual è l'importanza di una giornata dedicata a queste malattie?
La giornata dedicata alle malattie è prima di tutto il compito di non far sentire soli chi ha una condizione rara. Un altro aspetto è, nonostante che ci sia una molteplicità di condizioni rare, ci sono moltissimi aspetti comuni e uno degli obiettivi che dovrebbe avere il mondo medico è quello di conoscere bene le condizioni comuni che rendono comune le diverse condizioni di malattia rara. Per esempio, nell'ambito delle patologie neuromuscolari ci sono tantissimi geni, tantissime sono le condizioni definite, però poi alla fine il bambino con una condizione neuromuscolare ha essenzialmente problematiche cardiologiche, respiratorie, digestive, nutrizionali, oltre che ortopediche, che sono quelle che rendono poi difficile la vita del bambino e della sua famiglia.
Allora, comunque queste giornate servono per sensibilizzare e far conoscere all'opinione pubblica che esistono appunto queste malattie rare, tutti i problemi che a queste sono connesse. Professor Zampino, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
A presto.
Buongiorno.
Era il professor Giuseppe Zampino, responsabile del servizio di epidemiologia e clinica dei difetti congeniti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. In occasione della giornata delle malattie rare avrà luogo La vita che vorrei, un concerto sinfonico vocale organizzato dall'Associazione Immunodeficienze Primitive con le piccole voci di Valeria, le voci invisibili e gli orchestrali della Fenice. Direttore Mauro Roveri, Gran Teatro La Fenice di Venezia. Siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.